Echo.
Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna cheat you down, I know.
L'attualità che risuona.
The strongest economy in the world.
Here in Europe.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni.
Io sono Giorgia!
A Pioltello scuola chiusa per Ramadan. Val di Tara, non si possono stabilire nuove festività. 6 giovani su 10 prendono la paghetta. Mediamente l'entità è di 70 euro al mese. Unione Europea divisa sui bond per la difesa. Zelensky, umilianti le armi che ci manda l'Europa. Buon pomeriggio a tutti voi che ci ascoltate. Sono le 17.30 di questo venerdì 22 marzo. Io sono Benedetta, in regia Massimo Lonigro, che ringrazio. Ecco l'attualità che risuona. Anche Stella oggi qui presente per aiutarci in questa puntata un po' attesa, perché come se di tensioni già non ce ne fossero abbastanza in giro per il mondo, noi ne creiamo altre. A Pioltello un istituto comprensivo vorrebbe fare un giorno di festa per la fine del Ramadan. In particolare il 10 aprile dovrebbe crearsi questa festa, e oltre a polemiche, opinioni sul caso, sono arrivate addirittura minacce a preside e professori. L'eco è stato enorme, ma noi qui lo tratteremo un pochino meglio. Soprattutto Mattarella è stato chiamato in causa. Ovviamente sono intervenute anche altre persone. La lettera dei professori di questo istituto che chiede aiuto appunto al nostro Presidente della Repubblica, e capiremo effettivamente dopo in che cosa consiste proprio le opinioni della zona Z, della generazione Z, quindi voi ascoltatori e ascoltatrici che ci seguite, le ascolteremo tra pochissimo. Se volete continuare a dirci la vostra, 331 14 38 923 per scriverci su WhatsApp, altrimenti Radio Yulm sui social. Altre cose che potete dirci è: ma voi, quando eravate piccoli, la paghetta la prendevate? Perché un'indagine che è stata commissionata da Facile.it dimostra che in media 6 giovani su 10, quindi intorno al 60%, poco meno, ottengono la paghetta in un'età compresa tra i 10 e i 18 anni. Guardando la cifra, ricevono quasi 54 euro al mese. Questo lo capiremo dopo, capiremo effettivamente i più grandi quanto prendono, se è giusto dare la paghetta ai più piccini. Quindi su questo rimanete in ascolto e ne parleremo poi più in là. Ultimo, non per importanza, a Bruxelles sono giornate di lavori per il Consiglio europeo. Prima tra tutti, tra gli argomenti di discussione, sono i bond per la difesa. La Presidente della Commissione europea, la von der Leyen, ha detto: continuiamo chiaramente a sostenere l'Ucraina, ma per Zelensky le armi che l'Europa manda sono umilianti. Cosa faranno i magici 27? Non lo so, come la sbroglieranno sta matassa? Vedremo. Ecco, torna tra pochissimo, restate in ascolto, e per voi le opinioni della zona Z. Quindi che cosa ne pensano i ragazzi e voi che ci ascoltate sulla scuola che chiude a Pioltello? Vedremo tra poco.
Io sono favorevole a questa cosa, appunto perché essendo l'Italia uno stato laico, penso che tutte le persone, straniere e non, abbiano il diritto di esprimere loro stesse e di vivere con le loro tradizioni senza alcun bisogno di essere o criticati o ritenuti inferiori rispetto ad altri.
Sì, sono d'accordo, secondo me è stata una decisione giusta, vista la presenza in maggioranza o comunque in grande percentuale di studenti di questa religione.
Noi dovremmo accettare e anzi favorire queste possibilità di far sentire le persone che sono tutte diverse nelle loro modalità anche di pensare e di credere in qualcosa, di permettersi di esprimere loro stessi.
Io penso personalmente che sia stata una scelta corretta. Nel microcosmo di quella scuola avevano molti studenti che praticavano appunto la religione musulmana, e se si fa un certo numero di assenze in un intero istituto, secondo me è corretto dare la possibilità a queste persone di avere un'assenza giustificata. Mi rendo conto che può essere complesso renderla una cosa nazionale, però nel contesto è corretto.
No, io penso che in generale sia una cosa positiva, perché comunque chiudere la scuola in quel giorno specifico dà comunque la possibilità a chi ha celebrato il Ramadan di poterlo festeggiare comunque nel modo corretto e di non perdersi appunto una giornata di scuola, quindi secondo me diventa anche comunque un gesto più inclusivo proprio per andare incontro comunque a tutti gli studenti.
Cosa è successo a Pioltello? Cosa è successo? Questo istituto comprensivo, tramite le parole del preside, ha dichiarato che il giorno 10 aprile vorrebbe chiudere, quindi fare un giorno di festa dalle lezioni, quindi tutti gli studenti a casa, per permettere agli studenti che sono di credo musulmano di poter festeggiare la fine del Ramadan. L'abbiamo detto prima, l'eco qui è stato veramente tanto tanto grande, non c'è sicuramente bisogno effettivamente che noi diamo chissà quanta risonanza a questa cosa qui, però effettivamente lo andiamo ad approfondire un po' meglio. I ragazzi che avete appena sentito ci hanno un po' detto la loro, sono quasi tutti favorevoli, alcuni hanno giustamente detto nella specificità di questo piccolo istituto effettivamente comprensibile, perché tanti dei ragazzi sono di questo credo e quindi è giusto dar loro la possibilità effettivamente di seguire la loro religione e di poter perseguire questa festa che per loro è molto importante. Gli altri hanno detto giustamente sì, siamo tutti d'accordo, forse generalizzare il caso e quindi tentare di estenderlo a tutta l'Italia forse sarebbe effettivamente un po' complesso, cosa che effettivamente è comprensibile, ma nello specifico che cosa è successo? Dopo che è stato dichiarato a Pioltello di voler chiudere il 10 aprile, il putiferio praticamente, quindi opinioni, proteste, scontri, discussioni, addirittura sono arrivate delle minacce ai professori, al preside stesso, ma a tutti i professori e quindi i dipendenti di questo istituto, proprio diciamo per minacciare su questa cosa qui, quindi che non andava bene assolutamente chiudere, che le tradizioni italiane così sarebbero state annullate e via dicendo. È intervenuto proprio su questo caso il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara e dice: ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto. Valditara ha spiegato nello specifico che l'ufficio scolastico sta verificando innanzitutto se la delibera, e si riferisce chiaramente alla delibera con cui è stata presa questa decisione e fatta questa scelta, è stata motivata, perché le delibere in deroga al calendario regionale devono essere sempre motivate, per cui Valditara in realtà lo ha spostato proprio su un elemento di rispetto di leggi e regole. Fanfoni, che è il dirigente scolastico di questo istituto, dice: abbiamo un 43% di alunni di altre nazionalità, ma anche tra gli italiani ce ne sono almeno un centinaio di seconda generazione, non sono tutti legati alla cultura araba, ma la parte più consistente proviene da Egitto, Marocco e Pakistan. Il preside dice di essere stato insultato, così come anche i professori, che hanno mandato nelle ultimissime ore una lettera proprio al presidente Mattarella per cercare di attirare la sua attenzione e quindi cercare anche di avere un aiuto concreto, perché si sono sentiti appunto non solo beffeggiati ma anche proprio insultati, sono arrivati delle minacce effettivamente molto potenti e loro fanno una specifica molto interessante, dicono: in realtà il problema non è di religione, noi non è che stiamo vietando di andare a scuola il 10 aprile perché i ragazzi festeggiano la loro festa del Ramadan e quindi noi per rispetto alla religione musulmana. Loro dicono: siccome quasi la metà dei nostri studenti sono di questa religione, in classe non avremmo nessuno e quindi sarebbe oggettivamente difficoltoso poter proseguire con le lezioni e quindi si rischierebbe di fare una lezione e poi ripresentarla magari successivamente. Su questo fatto qui sono intervenuti anche tantissimi esponenti di vari partiti. Un eurodeputata della Lega, la Sardone, dice: è una decisione particolarmente rilevante, preoccupante, dice. Credo che sia un pericoloso attentamento alla nostra identità. E dice: è una deriva inaccettabile. Mentre noi nascondiamo i nostri simboli e le nostre tradizioni, andiamo a chiudere le scuole per festeggiare il Ramadan. E dice: non è questo il futuro che vogliamo. Un articolo sull'Avvenire di Paolo Branca dice: è una palese dimostrazione di inadeguatezza di fronte alla sfida del pluralismo culturale e religioso che caratterizza la nostra società, ci piaccia o meno, in particolare Milano. E dice: la complessità del reale spaventa coloro che non hanno alcuna autentica identità forte e matura e si allarmano di fronte a qualsiasi differenza. Se in una scuola ci fossero studenti di fede ebraica talmente numerosi da suggerire di utilizzare un giorno festivo per consentire loro di celebrarlo, mi auguro che nessuno ci troverebbe nulla da dire. Un altro editoriale invece, sempre sul tema, di Giuseppe De Lorenzo ma sul Giornale, dice: professori e maestri inviano una lettera in cui confessano che la scelta nasceva da quello di cui in realtà abbiamo parlato prima, quindi con metà degli alunni non si può fare lezione perché andrebbe riproposta la lezione, e dice: va bene, ok, quindi da oggi in poi noi sappiamo che nei quartieri delle città dove è elevata la presenza di bambini induisti, musulmani, ortodossi, ne cita tantissime altre, sorgeranno nuovi giorni di festa in base alle necessità religiosi. Siamo sicuri ci stia bene? Facciamo che non rispondiamo noi qui, ecco, ma risponde una donna che è una nonna di un bambino che frequenta questi istituto, che ha lasciato una dichiarazione alla Repubblica in questi ultimissimi giorni, e dice: sono contenta della decisione, i musulmani rispettano i nostri 15 giorni di festa di Natale, non vedo perché noi non possiamo rispettare la loro per un solo giorno. Ed effettivamente è questo di cui si tratta. Poi appunto i professori sono intervenuti sul caso chiedendo a Mattarella una maggior tutela. Dice: ci sentiamo aggrediti dall'ondata di odio generata su stampa, social, anche da parte di esponenti politici, e tutti richiedono appunto questo aiuto. Però è forse il fulcro di questa cosa qui, esattamente nelle parole di quella nonna, che nonostante sia di una generazione sicuramente più grande, forse è riuscita a toccare con più delicatezza il tema di tantissimi altri, e dice: noi chiudiamo le scuole per tutte le nostre feste religiose, a Natale, a Pasqua, abbiamo orari ristretti in altre festività, abbiamo ponti che rispettano la nostra cultura, e va benissimo, però questo non significa che non dobbiamo rispettare la loro, e che un giorno chiuso per il Ramadan sicuramente non leva tempo a noi. Questo è stato un po' il caso di Pioltello, che sicuramente sapremo che effettivamente poi continuerà, e poi appunto staremo a vedere effettivamente che cosa altro succederà. Sicuramente interverranno altri, e dovremo stare a vedere se la scuola di Pioltello deciderà di chiudere o meno, diciamo, nonostante tutta questa ondata di odio, e se effettivamente Valditara darà loro il consenso per chiudere. Ecco, torna tra pochissimo con tantissime altre notizie, ma prima ascoltiamo If I Lose Myself degli One Republic. Lake, questa è Radio Yulm, ecco l'attualità che risuona, 17:44 minuti. Noi continuiamo con tutte le nostre notizie. Massimo si sta divertendo in regia a mettermi un po' in difficoltà, ma il beat degli War Republic effettivamente piace un po' a chiunque, piace anche a voi che lo state ascoltando qui sulla scia. Effettivamente grazie per l'applauso, sono contenta, lo starete facendo anche da voi a casa, immagino, non a me, sicuramente a lui. Adesso gli manderò qualcosa fino a che lui non smetta. Grazie mille Massimo. Prima vi avevo chiesto, questa cosa continuerà forse per tutta la puntata, si sta divertendo, prima vi ho chiesto di commentare una cosa al 331 14 38 923 o sui social Radio Yulm, e vi ho chiesto: ma voi da piccolini la paghetta la prendevate? Perché un'analisi che è stata commissionata da facile.it è proprio su questo tema qui, e dice che la ottengono in media 6 giovani su 10, che è circa il 60%, nella precisione il 59,8, con un'età compresa tra i 10 e i 18 anni. E l'entità, quindi quanto questi ragazzi prendono di paghetta, poi varia sicuramente dall'età, varia dalla classe sociale, dalla provenienza, dalla regione, eccetera eccetera. Però effettivamente è giusto o non è giusto? E voi che ci ascoltate, la prendevate? I vostri genitori come si comportavano? E magari un domani come vi comporterete? Per cercare di capire un po' meglio questo tema, che è anche un po' spinoso, no? Perché va anche un po' con quella che è la gestione delle nostre risorse finanziarie, abbiamo con noi Giusy Di Girolamo, che è una trainer di autonomia finanziaria, che ha un canale su YouTube grazie al quale in realtà l'ho conosciuta, proprio su temi di divulgazione di questo genere. Ciao Giusy, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Ciao Vendetta e grazie per avermi invitato in questo programma, sono molto felice di essere qui con voi.
Sono molto felice anche io, Giusy. Partiamo proprio da questa cosa che ho detto adesso, ma la paghetta ai bambini si dà? E se sì, da che età? Perché l'indagine di Facile dimostra che i bambini la prendono dai 12 anni in su.
Sì, la paghetta è un qualcosa che può aiutare i bambini e avvicinare i bambini alla gestione dei soldi. Okay. Quindi è una cosa che si può fare. Poi ogni famiglia troverà il suo modo, può essere la paghetta, può essere un gioco di ruolo, perché magari più piccoli, diciamo, trovare delle modalità da piccoli in modo tale che i soldi non siano un tabù, non siano un qualcosa di cui non parlare o parlarne troppo o parlarne come un problema, quindi parlarne con naturalezza. Questa è la prima cosa da fare.
Ok, ma l'età è giusta? Cioè i 12 anni sono giusti?
Sì, si può iniziare benissimo, hanno tutte le capacità per dai 10-12 anni i bambini, okay, per poter entrare in questo mondo. Ovviamente ogni età avrà paghette diverse, magari bisogna anche spiegare il motivo per cui si dà e spiegare anche la possibilità che una parte dei soldi si possono per esempio risparmiare per ottenere qualcosa in un futuro e fargli capire che ovviamente il risparmio può servire per una felicità anche di più lungo periodo,
certo,
se non si spendono i soldi immediatamente.
E su questa cosa qui sono facilitate quelle famiglie che danno la paghetta ai genitori sulle carte prepagate, perché sempre su questa indagine qui c'è scritto che nell'82% dei casi i contanti rappresentano nella prima scelta, ma c'è un buon 18% quasi che utilizza come metodo principale la carta prepagata, che sia fisica o digitale, insomma che sia una prepagata. Ecco, secondo te qual è il metodo più adatto, soprattutto adesso che viviamo in un'epoca anche un po', tra virgolette, pericolosa, no? Perché su questa indagine è giustificata questo 18% per i furti, per esempio. Cioè i genitori hanno paura che questi bambini camminino con i soldi in tasca, banalmente. Com'è meglio? Contante, carta, indifferente?
Allora, sicuramente i contanti danno anche più, ma anche a noi adulti, una visione proprio dei soldi e di quello che stiamo spendendo. Noi adulti stessi siamo più portati magari spendere meno se vediamo i soldi che stiamo tirando fuori dal portafoglio. Ovviamente però siamo in un'era digitale, certo, e le carte prepagate esistono, quindi può essere una modalità che facilita questo passaggio. E quindi potrebbe essere anche una modalità se si hanno queste paure, però non lascerei contanti proprio relegati o toglierli totalmente, perché possono comunque aiutare in una prima fase della gestione dei soldi.
Ok, e proprio diciamo facciamo un salto, Giusy, ok? Tu dalla tua esperienza, perché appunto noi ricordiamo che tu sei trainer di autonomia finanziaria, per cui facciamo età 20 anni più o meno, fai un anno di più, un anno di meno, insomma l'età in cui si inizia all'inizio ad avere uno stipendio fisso. vediamo tantissimi video in cui ci sono delle percentuali, vediamo dei video in cui dicono questa percentuale deve essere dedicata al risparmio, questa alle spese fisse, questa alle spese mobili. Un consiglio che si può dare ai ragazzi che si apprestano ad avere all'inizio il loro primo stipendio e quindi devono effettivamente gestire le proprie finanze personali?
La prima cosa che mi viene da dire è che è importante risparmiare con i soldi che si hanno, perché ovviamente è diverso se hai 1200 euro per il primo, 1500 per il primo stipendio, 1200, 1800 quello che è, e vivi con i genitori, oppure se vivi da solo. Ovviamente la situazione è totalmente diversa. Quello che però si può fare è imparare a risparmiare con quello che si ha, quindi anche una piccola cifra, iniziare subito a risparmiarla, anche se non si guadagna tantissimo, perché così inizia l'attitudine al risparmio. Non aspettiamo quei 200 euro in più per risparmiare, perché se non sappiamo risparmiare con poco non risparmieremo con i 200 euro in più, perché poi avremo voglia di tante altre cose.
Certo.
Quindi si dicono tante, come dicevi tu, percentuali. Quello che mi sento di dire è che se incominci a risparmiare e non ci sia un mese in cui si salti quel risparmio, fossero anche solo 50 euro al mese.
Secondo te l'obiettivo di questi risparmi qual è? Cioè, tipo, un ragazzo ha 22-23 anni, vuole per esempio avere casa un domani. Secondo te quali sono i primi obiettivi che un ragazzo deve porsi proprio a livello di gestione finanziaria, quei soldi lì che risparmia? Effettivamente, per esempio, per prendere una casa, iniziare un mutuo, quando devi iniziare a risparmiare? Appunto, facciamo caso uno stipendio standard, quindi iniziamo dai 1200. Di questi 1200, più o meno, quanto dovrebbe andare al risparmio e quanto invece ad una libertà magari non fissa, ecco, quindi spese magari irregolari o di divertimento, eccetera?
Ok, allora, una cifra che si dice spesso è quella del 20%, però ovviamente non mi sento di dare 20% sicuro, perché ognuno ha una situazione diversa.
Certo.
Se vivi con i genitori risparmia di più, non fissarti con il 20%, se invece, e quindi magari qualcun altro per te ancora per dire paga il mutuo, l'affitto eccetera, hai la possibilità in quegli anni di risparmiare di più, e in quegli anni è anche la parte più difficile in cui si risparmia, perché ovviamente si è giovani, magari è il primo stipendio e si vuole incominciare a fare tante cose, le uscite eccetera, però quello è lo step più importante, perché sono gli anni in cui tra virgolette ancora magari non ti sei creato una famiglia.
Certo.
Non hai dei bambini e puoi risparmiare di più. Questo non vuol dire togliere, ma vuol dire avere di più. Perché
okay.
Dico questo? Molte volte si pensa alla felicità istantanea, quindi ok, magari è facilissimo risparmiare 100 euro oggi per la cena tra due giorni o per un viaggio tra un mese, viene molto facile perché è una cosa che vediamo vicina. Invece è difficile, è più difficile pensare al medio-lungo periodo. Io stessa a 15 anni non pensavo alla famiglia, a dei figli, e quindi magari non lo mettevo come obiettivo primario.
Okay.
Però dovrebbe essere un qualcosa, o questo, comunque ognuno ha i propri obiettivi. Intanto fare chiarezza sui propri obiettivi, prima cosa. E poi dopo che si fa chiarezza sul proprio obiettivo è sicuramente più facile avere una parte fissa che si risparmia per quell'obiettivo, invece di dire ok risparmio 200 euro al mese, è più facile dire sto risparmiando 100 euro al mese per poi comprarmi una casa, 100 euro al mese per un altro obiettivo, e quindi avere un obiettivo chiaro e darsi anche tra virgolette una scadenza e come lo si vuole raggiungere quell'obiettivo finanziario.
Certo.
In base alle proprie disponibilità,
quindi diciamo porsi gli obiettivi e poi di conseguenza appunto cercare di gestire le proprie finanze proprio in base a questa cosa qua. Giusy, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi.
Ti ringrazio Elisabetta, ringrazio Benedetta, scusami.
Non ti preoccupare, sono simili, sono simili, finiscono con Etta tutti e due, va bene.
Grazie Benedetta, e per chi vuole ampliare questo mondo dell'educazione finanziaria mi trova su YouTube o su Instagram e TikTok come Giusy Di Girolamo.
Grazie
mille.
Infatti, Giusy Di Girolamo ai nostri microfoni, trainer di autonomia finanziaria, come appunto ha accennato, la trovate su YouTube e sui suoi canali social, dove effettivamente anche noi l'abbiamo un po' conosciuto. cresciuta. Ci spostiamo poi dalle case di ogni italiano nel proprio privato, con le proprie gestioni personali, a Bruxelles. A Bruxelles si stanno tenendo le prime giornate di vertice, quindi dei leader UE, quindi le carte in banco sono tante. Sicuramente gli obiettivi principali sono il sostegno all'Ucraina, la sicurezza, la difesa e il Medio Oriente, ovviamente. Come sempre nell'Unione i paesi poi vanno a dividersi, e il movente principale di questa divisione è il trovare i finanziamenti corretti. Germania e Olanda, a cui poi in realtà si è legata successivamente anche l'Austria, restano contrari all'emissione di un nuovo debito comune. Il premier svedese dice: bisogna cominciare a mobilitare tutte le risorse che ci sono per sostenere l'Ucraina, e non chiude la porta ad una discussione sugli eurobond. Ecco, su questa questione qui Francia, Italia, Spagna, Grecia sono assolutamente a favore. Non è l'unica ipotesi, ce ne sono altre. Una in particolar modo si chiama Project Bond, e questa ipotesi presuppone il coinvolgimento soltanto di alcuni paesi, quindi non sarebbero coinvolti tutti i 27 paesi, ma soltanto alcuni, proprio per finanziare le infrastrutture e le opere di pubblica utilità. I leader UE hanno invitato poi il Consiglio e la Commissione a esplorare effettivamente tutte le ipotesi possibili, quindi tutte le possibilità per mobilitare i finanziamenti, e quindi riferire poi il tutto entro giugno. È successo però due questioni che hanno un po' smosso questo equilibrio, e sono state: da un lato Zelensky, il presidente ucraino, dice che ha ringraziato gli aiuti militari che sono stati dati in tutti questi mesi, però ha sottolineato, e quindi ha aggiunto una piccola frase che è stata un po' tagliente. Dice: le munizioni sono una questione vitale ed è umiliante per l'Europa la scarsa fornitura. Si appella proprio a loro e dice: potete darne di più ed è fondamentale dimostrarlo ora. Quindi la questione si sposta poi effettivamente su un aiuto pratico su cui i paesi dovranno decidere. La Meloni tra l'altro ha dichiarato che l'aiuto all'Ucraina continuerà, come è già continuato in questi mesi. La presidente von der Leyen dice che 1 miliardo potrebbe arrivare già entro il 1° luglio, se l'accordo si trova poi facilmente. Però il premier ungherese Orbán si è detto contrario a fornire gli aiuti militari a Kiev, e questa è l'altra questione. Quindi Zelensky da un lato, lui dall'altro lato. La questione è sorta in realtà quando il premier ungherese si è congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione. Quindi questo è stato un po' un ago che ha spostato un po' l'equilibrio da un lato non troppo pacifico, tant'è che proprio lui poi ha detto che a Bruxelles si crea un clima un po' di guerriglia. Quindi poi staremo a vedere effettivamente poi le altre giornate come andranno a concludersi, e se questi aiuti all'Ucraina arriveranno, in quale entità, come, quando, chi, perché, poi lo scopriremo. Prima poi abbiamo parlato di scuole. Ritorniamo a parlare di scuole. Questo è un argomento che sta facendo molto eco in realtà in queste settimane, anche la scorsa settimana ne abbiamo parlato. A Roma, in una scuola sono state cancellate la festa del papà e della mamma per favorire l'inclusione delle famiglie arcobaleno. Questa è una polemica che è caduta sulla scuola comunale per l'infanzia ad Anegri, a Roma. Alcuni genitori si sono lamentati del fatto che quest'anno non sono arrivati i lavoretti per la festa del papà, e successivamente per la festa della mamma non arriveranno. Questa cosa l'hanno comunicata le maestre su un gruppo WhatsApp ai rappresentanti di classe. Il padre di uno dei bambini riferisce al Messaggero che questa azione è stata fatta al fine di favorire l'inclusione delle famiglie arcobaleno. Poi in realtà questa cosa è stata un po' smentita da alcune insegnanti di questo stesso istituto, e addirittura il funzionario pedagogico della scuola d'infanzia ha fatto capire che la posizione è assolutamente pedagogica, quindi non è politica, non va strumentalizzata, che le famiglie arcobaleno non c'entrano, ma che loro stanno applicando le indicazioni nazionali del 2012 e il modello educativo poi dei nidi e delle scuole d'infanzia del comune. C'è stato però un intervento in realtà che ha un po' toccato un punto delicato, perché dice: quello che è successo nella scuola comunale per l'infanzia ad Anegri di Roma, in cui è bastato addurre come scusa l'inclusività per impedire ai bambini di celebrare la festa del papà, è la riprova della natura puramente ideologica di certe decisioni scolastiche che nulla hanno a che vedere con l'educazione dei nostri ragazzi. Questo lo dice il responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega e assessore alla cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre. Dice: escludere la figura del papà per includere quella delle famiglie arcobaleno è paradossale, frutto dell'ennesima follia che calpesta nostri valori. Addirittura un deputato di Fratelli d'Italia dice: ritengo assurdo e discriminante che si debba cancellare una tra le ricorrenze più sentite della nostra tradizione, annullando la figura del padre e della madre in nome del politicamente corretto. L'unica cosa che io mi sento di dire qui a Eco è che se non portando un regalino a casa si annulla la figura del padre e della madre, siamo veramente in mezzo al nulla. Cioè, se la madre e il padre vengono riconosciuti solo per un regalino che il bimbo fabbrica a scuola, è veramente molto grave. Quindi la questione poi si sposta proprio su una questione politica, cioè effettivamente capiamo le esigenze del paese quali sono, se è il regalino o se effettivamente puntare su una sulla figura della famiglia in senso lato, arcobaleno non eccetera. Quindi insomma questa è stata la polemica che un po' si è sviluppata in questa scuola a Roma, che penso che in realtà sia una polemica che coinvolge un po' tutti. Ma Eco torna tra pochissimo, restate in ascolto. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way. Ciao papà, parto per l'Italia, avrebbe voluto dirgli, e non lo ha fatto. Ha pensato a queste parole nel corso dei suoi 7.000 chilometri durante i quali è stato rinchiuso, ha lavorato ed è stato solo. Dal Mali ha attraversato il deserto, poi il mare ed è arrivato ad Ancona. Prima dello sbarco però la nave su cui era è stata intercettata dai libici, ha fatto l'imbianchino, poi il saldatore a Tripoli e poi ne è uscito a scappare, è riuscito a farlo. E dice: nascere sotto la stella giusta è la prima fortuna da avere. Questa è una frase che mi ha detto mia nonna, che mi ha fatto tanto pensare, perché ogni volta che lei me la dice poi aggiunge: torna a casa che preparo il ragù. La sua di nonna che cosa avrà detto? Verosimilmente avrà detto: scappa e non tornare più. Umari è arrivato su una nave stracolma che traghettava 336 naufraghi salvati in 4 soccorsi diversi. Umari è intelligente e ha gli occhi vividi. Lo dipingono come uno che disegna sempre, ma che non era abituato ad usare i colori. In quel mondo in bianco e nero forse non ha avuto il tempo di sperimentarli. Appena arrivato ha chiesto, parlando in francese, un telefono. E dice: voglio dire a papà che ce l'ho fatta, che sono in Italia. Umar ha 8 anni e mezzo e qui ci è arrivato da solo. Come da solo ha percorso 7.000 chilometri, ha imparato a fare il saldatore, ha patito la fame e la sete, a soli 8 anni e mezzo. E noi siamo qui a discutere di un giorno di festa in più per una scuola. Questa è una storia di un bambino, Umar, che vi ho raccontato, che non ha fatto tanto eco e quindi volevo parlarne io oggi con voi. E proprio su questa storia qui io vi lascio per questa puntata che è terminata. Ringrazio come sempre Massimo che è in regia. Io sono Benedetta ed Eco torna tutti i venerdì alle 17.30. A prestissimo. L'attualità che risuona.